Buongiorno, ringraziamo il Signore per questo bel sole che c'è oggi fuori, nei nostri cuori, grazie alla Sua parola, grazie ai canti che abbiamo potuto fare, grazie alla comunione fraterna che possiamo avere, anche se ci rendiamo conto con le limitazioni, con il numero dei posti, che non è più così facile come prima stare insieme, abbracciarci, salutarci. Ma il Signore ci tiene uniti mediante la Sua parola, ci tiene uniti mediante la Chiesa. E ringrazio anche che dà la possibilità a chi non può essere in presenza di seguire da casa. Se abbiamo visto quanto è importante la parola di Dio, ascoltarla, avere fiducia, il salmista trova forza in questa parola, trova forza nelle promesse che Dio gli aveva rivolto nei momenti difficili. Oggi continuiamo ad approfondire l'importanza della parola di Dio, non tanto dal punto di vista dell'ascolto, del riceverla, quanto dal punto di vista del metterla in pratica, del fare ciò che dice la parola di Dio. Vi ricorderete che siamo arrivati nella lettera di Giacomo al capitolo 1 e che stiamo proprio affrontando questo argomento. Ricevere con dolcezza la parola di Dio, domenica scorsa, e oggi mettere in pratica la parola di Dio. Perché Giacomo inizia ad affrontare l'argomento della parola di Dio? Beh, perché sta parlando a dei fratelli sia come fede in Cristo, sia come nazionalità, giudei, che avevano ricevuto questa parola. Gli dice che erano stati rigenerati dall'ascolto di questa parola e che tutto questo era venuto da Dio per mezzo di Gesù Cristo, che aveva voluto, versetto 18 del capitolo 11, generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità. Affinché che cosa? Affinché loro fossero nuove creature. Dice la parola, in modo che siamo le primizie delle sue creature. E in effetti è stato così per questi fratelli, e forse è stato così per te, è stato così per me. Hai ascoltato la parola, e poi come hai fatto a diventare una nuova creatura? Hai ubbidito. Hai ubbidito, ad esempio, al primo comando che Dio ti rivolge, che è quello di ravvedersi, di guardare a Cristo come colui che è morto per i nostri peccati e che è risorto per darci la sua vita giusta, e dire: non voglio più essere quello di prima, voglio seguire Cristo, ravvediti. E così ho pensato che se tu e io non avessimo davvero messo in pratica quello che la parola ci ha detto, la prima volta, quando ci ha iniziato a parlare della salvezza, tu e io non saremmo qui oggi. E il nostro destino eterno sarebbe stata la perdizione. Pensate quanto è importante non solo ascoltare la parola di Dio, ma poi metterla in pratica, ubbidire. E così vogliamo leggere la lettera di Giacomo, capitolo 1, i versetti da 22 a 25. Ovviamente, poiché ha appena finito di dire al versetto 21 che dobbiamo ricevere con dolcezza la parola, lui continua il suo discorso e dice: non basta solo ricevere con dolcezza la parola, ma, versetto 22, mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Versetto 23, perché se uno è ascoltatore della parola e non esecutore, è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era. Versetto 25. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, sta sempre parlando della parola, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato, ma uno che la mette in pratica. egli sarà felice nel suo operare. Fin qui il brano di oggi. Allora è chiaro che al versetto 22 vediamo qual è il comando principale. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto. Questo è il comando principale. E poi, per farcelo capire meglio, Giacomo nella sua lettera ci dà due esempi. Il primo è semplicemente l'esempio dell'ascoltatore, quello che ascolta e basta. E il secondo invece è l'esempio di quello che esegue, dell'esecutore. In alcune Bibbie è tradotto facitore, cioè quello che fa, quello che mette in pratica, come è tradotto qui. E potremmo pensare che quando uno ascolta la parola di Dio, allora automaticamente ne ha capito l'importanza, è un credente, allora automaticamente la dovrebbe fare. Invece Giacomo affronta questo argomento per farci capire una cosa, che non è sempre così. Anzi, che è possibile ingannarsi, pensando che dopo che hai ascoltato la parola di Dio, stai a posto. Sappiamo bene che esiste un modo di dire che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. A me piace molto il mare, ma questo tipo di mare no. C'è questa grande difficoltà che c'è tra il dire una cosa, l'aver capito una cosa e il poi farla. Non dovrebbe essere qualcosa che caratterizza il credente nella sua relazione con la parola di Dio. Non dovrebbe. Anzi, Gesù mise sempre in guardia gli uomini a cui parlava, soprattutto i religiosi del suo tempo e i suoi discepoli, dal fatto che è possibile parlare tanto di Dio, ma poi non avere una vita coerente. E forse era molto più duro, proprio con gli ipocriti religiosi. Gesù era molto più duro con gli ipocriti religiosi piuttosto che con coloro che non sapevano. Ad esempio in Luca 6, capitolo 43, ci dice che non possiamo avere una vita differente da quello che diciamo di essere. Per esempio lo fa con un'analogia, quello dell'albero. Dice: l'albero buono non può fare frutto cattivo, né albero cattivo che faccia frutto buono. Ogni albero si riconosce dal proprio frutto. E Giacomo riprende anche questa idea poco più avanti al capitolo 3, dove dice: ma può, fratelli, un fico produrre olive? O può una vite produrre fichi? Cosa ci sta dicendo Gesù? Cosa ci dice Giacomo? Che se abbiamo creduto a Gesù come nostro Signore e Salvatore, se abbiamo messo la nostra fede nella parola di Dio, allora la nostra vita deve essere coerente con quello che abbiamo creduto. Quindi i nostri pensieri, il nostro tempo, le nostre scelte, il nostro carattere non può essere lontano da quello che dice la parola di Dio. Perché? Perché questa parola ci ha rigenerato. Quando abbiamo creduto in essa, abbiamo ricevuto una nuova natura, lo Spirito Santo, e ci ha fatto diventare nuove creature che desiderano ciò che la parola di Dio dice, che dovrebbero desiderare di mettere in pratica ciò che Dio dice. E questo è quello che caratterizza un credente. Gesù diceva ai suoi discepoli, Giovanni capitolo 15, versetto 14, voi siete miei amici se fate le cose che io vi comando. E Giovanni, che ha scritto il Vangelo, aveva capito così bene questo insegnamento, che nella sua prima lettera lo ribadisce. Prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 3, dice: da questo sappiamo che abbiamo conosciuto Dio, se osserviamo i suoi comandamenti. Quindi vedete, c'è una grande e chiara divisione, una linea di confine ben chiara fra i credenti del nuovo patto, i credenti che seguono Gesù e che sono rigenerati dallo Spirito Santo, e i non credenti. Coloro che mettono in pratica la parola di Dio, cosa dimostrano? A se stessi, ma anche agli altri. Che Dio esiste nei loro cuori. E i non credenti non stanno dicendo, no, Dio non esiste, e basta. I non credenti stanno dimostrando che Dio, che esiste, non esiste nei loro cuori. Non è presente. E la loro vita lo dimostra. Per questo non sono interessati alla sua parola. La risposta adeguata alla parola di Dio è, secondo questo brano, metterla in pratica. Nessun'altra opzione. E Giacomo ci spiega questo con un comando diretto al versetto 22. Ma mettete in pratica la parola e non ascoltatela soltanto illudendo voi stessi. Ed è interessante che uno che ascolta la parola rischia di ingannarsi, dice qua, rischia di illudersi. Perché? Perché io penso che sia una persona che magari, applichiamola a noi oggi, va in chiesa, o che magari a casa ha la Bibbia, la apre, la legge, la ascolta, ne parla. Ma che succede se poi non la pratica, non la vive, non la mette in pratica? Il rischio è che pensa di essere a posto così. Il rischio è che pensa che nella sua relazione con Dio sta a posto. Ed è interessante questo verbo illudendo voi stessi, perché letteralmente significa fare dei calcoli vicino a quelli che sono giusti. Ora, voi che fate matematica, sapete che quando iniziate a fare un'espressione e iniziate a fare i calcoli, se a un certo punto invece di un 1 scrivete un 7 per distrazione, che succede? Che voi andate avanti nel fare i vostri calcoli, che sembrano quelli giusti, fino a quando non arrivate alla fine. Cosa succede alla fine? Che il risultato non è quello che ha detto il professore. È sbagliato. E quanto è pericoloso per una persona religiosa fare dei calcoli spirituali sbagliati e vivere tutta la sua vita illudendosi di essere a posto con Dio. Allora, qual è la prova che sei a posto con Dio? Dice Giacomo, che quando ascolti la parola di Dio la metti in pratica. Costi quel che costi, la conosci, la comprendi e la metti in pratica. Ecco qua il parallelo che lui fa, e per aiutarci a capirlo, a seguire il percorso giusto, a non uscire fuori dal percorso che ci indica il Signore, lui ci fa questo esempio al versetto 23, l'esempio dell'ascoltatore. Solo ascoltatore. Al versetto 23 dice: perché se uno è ascoltatore della parola e non è esecutore, quindi non la fa, la ascolta, gli piace parlarne, ci riflette, ma poi quando è al dunque la mette in pratica? No. Quando la parola gli dice ravvediti dei tuoi peccati, lo fa? No. Quando gli dice guarda che c'è solo un solo mediatore fra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo, lo fa? Ci crede? No. Quando gli dice di frequentare una chiesa per servire il Signore con i suoi doni spirituali, lo fa? No. O di rispettare i comandamenti di Dio, comandamenti che erano stati dati a Israele nell'Antico Testamento, è vero, ma che vengono poi ribaditi nel Nuovo Testamento. questi comandamenti che ci parlano del carattere nostro, della nostra relazione con Dio e della nostra relazione con il prossimo, del non dire bugie, del non rubare, del non desiderare le cose degli altri. Allora, quando Dio dice questo, lo facciamo? Se noi ascoltiamo, ma poi non facciamo e continuiamo a essere sempre le stesse persone, allora ecco qui l'esempio che fa Giacomo, molto semplice secondo me, molto chiaro. È come un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e dopo che si è visto subito se ne va. Che è successo a quest'uomo? È cambiato? Si è aggiustato i capelli fuori posto, il cuscino che gli è rimasto appiccicato dalla notte? Questa faccia naturale, ci sono state diverse interpretazioni, ma io credo che sia semplicemente che sta dicendo un uomo che si sveglia al mattino, non ha trucco, non ha parrucche, non c'ha niente, ancora con gli occhi un po' stropicciati dal sonno, va davanti allo specchio e si guarda. Che fa? Che fate voi? Vi lavate? Vi aggiustate? Le donne si truccano? Io mi schiaccio un po' i capelli? Perché? Perché lo specchio mi sta dicendo come sono. E vorrei sistemarmi un po'. Questa è la cosa naturale che fa una persona che si guarda allo specchio. Questa è la cosa giusta che farebbe il credente che ascolta la parola di Dio, si confronta con lo specchio della parola di Dio e poi la mette in pratica nella sua vita, sistemandosi, cambiandosi, dove Dio dice. Cosa fa invece solo l'ascoltatore, quello che poi non fa nulla? È quello che si specchia, vede che le cose non vanno, ma non si aggiusta, se ne va. Anzi, letteralmente sarebbe proprio si è guardato e se n'è andato. E quando se n'è andato, vado in giro al lavoro se non mi sono sistemato, con la forma del cuscino qua dietro, e non lo so, e ci faccio una brutta figura. Colui che ascolta solo e non mette in pratica è uno che ha sentito come dovrebbe essere il credente, cosa vorrebbe Dio da lui, ma se non lo fa, se ne va da questo confronto con la parola e subito dimentica quello che Dio voleva che lui facesse. E non cambia niente, non cambia il suo destino eterno forse se non si è ancora ravveduto, tragico, tragico. Ma non cambia nemmeno il suo cuore, non cambieranno i suoi pensieri, i suoi progetti, le sue scelte, non cambierà il suo carattere, se dopo che ha ascoltato se ne va e non prende una decisione basata sull'ubbidienza alla parola di Dio. Quindi se vogliamo fare una spiritualizzazione di questo esempio, quando noi andiamo a specchiarci nella parola di Dio, l'unico modo perché questa parola ci trasformi davvero è che decidiamo di ubbidirle. E non dobbiamo rimandare, perché quando io mi specchio, non è che dico vabbè ci penso dopo, no, dopo sono uscito, lo devo fare subito, subito mi metto a posto, subito mi trucco, non io, Subito mi aggiusto i capelli. Non lo faccio la sera quando sono rientrato a casa. E così quando noi ascoltiamo davvero questa parola, subito dobbiamo permetterle di mettere a posto la nostra mente, il nostro cuore, per fare dei calcoli giusti a livello spirituale, non illuderci e seguire la via della santità. Io mi ricordo bene quando le prime volte ho ascoltato la parola di Dio e io sono sicuro che se quel giorno non avessi fatto un passo di fede e avessi rimandato, oggi non sarei stata la stessa persona. Dobbiamo arrenderci alla parola di Dio, dobbiamo fare delle scelte secondo ciò che ci dice la parola di Dio, anche quando possono costarci, cioè quando secondo i nostri ragionamenti umani quella cosa potrebbe non rendermi più felice, potrebbe togliermi qualcosa, ma sono ragionamenti umani, perché Dio in realtà, lo vedremo meglio dopo, ci dice che chi fa così è felice. E anche stamattina, ogni persona che insegna la Bibbia lo sa. Tu ascolti la predica, ascolti il messaggio, ci rifletti, forse domani già non ricorderai più qualcosa, dopodomani non ricordi più niente. Le parole ascoltate, i versetti ascoltati che hanno parlato al tuo cuore, il Signore te li sta dando perché tu adesso subito fai una scelta di fede e non rimandi. E perciò questo esempio è per dirci: non fate così, non fate come quello che si specchia, guarda la sua faccia ancora stropicciata dal sonno, dovrebbe aggiustarsi ma non lo fa. Non fate così. Perché mi capita di ascoltare la parola di Dio e magari non reagire subito secondo quello che dice? Perché ci sono altre cose che mi attraggono e mi distraggono. Ci sono altri specchi, differenti dallo specchio della parola di Dio, nei quali io mi confronto. Non è una cosa nuova per nessuno di noi, l'abbiamo sperimentato tutti. Intorno a noi c'è il mondo e noi ci specchiamo spesso nel mondo e diciamo: ma io vorrei essere come quella persona là. Ci specchiamo con gli amici e diciamo: ma io vorrei essere apprezzato dai miei amici. Ci specchiamo con i colleghi di lavoro e diciamo: ma io vorrei essere una persona che guadagna un sacco di soldi e sta meglio degli altri, c'ha una bella casa, c'ha una bella macchina, ah, allora sì che sarei felice. Ci specchiamo con le altre coppie, forse, e diciamo: ecco, io sarei felice se avessi quel ragazzo come ce l'ha lui, quel marito o quella moglie come ce l'hanno gli altri. E davanti a questi specchi noi rischiamo di fermarci tanto tempo e di fare quello che fanno gli altri. E così non capisco in realtà il valore che ha la parola di Dio quando mi parla e quando mi mostra come il Signore vuole che io sia. E non capisco il valore della grazia di Dio. Sta facendo tutto questo il Signore per grazia, perché non lo meritiamo, e perché ci ama e vuole il nostro bene. Ma, versetto 25, ecco l'esempio positivo, quello dell'esecutore. Ma chi guarda attentamente nella legge perfetta, cioè nella legge della libertà, e in essa persevera, non sarà un ascoltatore smemorato. Vedete già il contrasto che c'è qua. Prima abbiamo un ascoltatore della parola che guarda la sua faccia naturale nello specchio e subito se ne va, quindi guarda per un tempo breve, un ascolto rapido. Qui invece abbiamo una persona che guarda attentamente la parola. Letteralmente sarebbe come chinarsi per esaminare da vicino, con cura, con attenzione, ci serve tempo per capirla, per ascoltarla, per comprenderla, per applicarla a se stessi. Perché gli dai questa importanza alla parola? Perché gli stai dando valore? Perché, come abbiamo cantato, sei come una cerva assetata. E la parola è quella che toglie la tua sete, la tua fame spirituale. Riconosce che questa legge, come dice qua, è perfetta. Perfetta. cioè buona, è giusta, è santa. Ed è bello che la legge perfetta, e sto sempre parlando della parola di Dio, è anche definita qua legge di libertà. Legge di libertà. E io mi sono chiesto, come fa una legge perfetta che parla della santità di Dio e che mette in mostra il mio peccato, il tuo peccato, a essere anche una legge che libera, una legge di libertà? E la risposta è soltanto da cercare in Gesù. In Gesù. Non ci sono stati sulla terra altre persone come Gesù. Dio ha fatto uomo che ha rispettato questa legge perfetta, che tu e io non possiamo rispettare. E ha obbedito a questa legge perfetta, al punto che quando è andato sulla croce l'ha offerta al Padre come prezzo di riscatto per la mia vita imperfetta, per la tua vita imperfetta. E così in Gesù, su quella croce, il mio peccato è diventato il suo. Il tuo peccato è diventato il suo. L'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 5, 21 lo definisce così, questo scambio. Colui che non ha conosciuto peccato, Gesù, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi. Per me, per te. Affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quando? Quando ascoltiamo, crediamo e poi mettiamo in pratica in base a quello che abbiamo creduto. E allora questa legge perfetta diventa anche una legge di libertà, perché ci libera, ci rivela il piano di salvezza di Dio e ci libera se abbiamo creduto. Ci libera dalla condanna del peccato, ci libererà dalla presenza del peccato quando saremo in cielo, ma ci libererà anche qui, su questa terra, dalle conseguenze del peccato che potrebbero ancora esserci se noi perseveriamo in esso. Ecco perché Gesù in Giovanni 8,31 a coloro che avevano creduto in Lui gli disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi quando io e te arriviamo all'ascolto della parola di Dio e ci dobbiamo arrivare con un cuore in cui ha messo da parte il peccato, con un ascolto pronto, un parlare lento, un lento all'ira, vi ricordate? Ci dobbiamo arrivare con un cuore che la riceve con dolcezza. Quando arriviamo ad ascoltarla così, allora il passo successivo è di credere e mettere in pratica ciò che essa dice. E il versetto 25 termina con questa affermazione meravigliosa. A te che cerchi la felicità, pure io la cerco. Dove la puoi trovare? Non la troverai nel mondo, non la troverai negli amici, non la troverai nelle ricchezze materiali, non le ritroverai nei parenti. Sono tutte cose molto importanti che stanno nei nostri cuori, per carità. Ma prima di tutto la troverai nell'ascoltare e mettere in pratica la parola di Dio. Perché il versetto 25 ci dice, alla fine, questi che la mette in pratica sarà felice nel suo operare. Ti ricordi cosa aveva detto il Signore a Giosuè? Al capitolo 1, versetto 8, quando era di fronte all'impresa più grande di lui di conquistare la terra promessa. Mosè era morto, aveva passato il testimone a Giosuè e Giosuè sicuramente era turbato da tutto questo e non aveva più il suo punto di riferimento vicino. E il Signore cosa gli disse di fare? Questo libro della legge meditalo giorno e notte e non si allontani mai dalla tua bocca. Medito giorno e notte. Prima parte, ascolta, medita, parlane. Seconda parte, abbi cura di mettere in pratica. Fai e segui tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non siamo Giosuè, non dobbiamo conquistare nessuna terra promessa. E non conosco bene quali sono le tue imprese che il Signore ha in mente per te, ma so una cosa, che noi facciamo parte della famiglia di Dio se abbiamo creduto a Cristo, giusto? E che Dio dimora per mezzo del suo Spirito nei nostri cuori, e che la nostra vita, da soli e insieme, deve essere la casa dove Dio dimora, la casa dove Dio è onorato, la casa dove la parola di Dio è divulgata, è vissuta. E so che saremo felici nelle imprese che Dio ci darà da fare, soltanto se ascolteremo e metteremo in pratica i Suoi comandamenti. Forse il tuo cuore oggi ti dice che non ce la fai, che quello che Dio ti sta proponendo è pesante, ma io voglio dirti che quello che il mondo ti propone è pesante. Quello che Gesù ti propone, in realtà, diceva, è leggero, è dolce. È vero, è un carico, è un giogo, ma mentre il mondo ti dà il suo carico pesante e te lo devi portare da solo, Gesù ti dice che lui ti dà un carico dolce e leggero, e che lo porterà con te. Perché il giogo era questo attrezzo che si usava per far camminare insieme gli animali che dovevano arare. E la cosa bella è che in questo giogo vicino a te c'è Gesù, e che tutto il peso che oggi puoi pensare invece è dolce e leggero perché lo porta lui con te. Perciò vi sarà già capitato altre volte di ascoltare un messaggio, di ascoltare la parola, di capire alcune cose che Dio vi stava dicendo. Magari vi sta chiedendo di rinunciare a un'amicizia che non è buona. Magari vi sta dicendo di rinunciare a delle tentazioni che non vanno bene. Vi sta dicendo di usare meglio il vostro tempo, di non sprecarlo davanti magari al televisore. Vi sta dicendo di mantenere pura la vostra vita nella sfera sessuale. Vi sta dicendo di usare meglio i vostri soldi, di pensare al vostro prossimo prima che a voi stessi. Vi sta dicendo di sottomettervi agli anziani in una chiesa, di servire il Signore frequentando una chiesa, mettendovi a disposizione con i vostri doni spirituali. Quante cose il Signore vi può dire attraverso la sua parola? Tantissime. E qual è il punto? Che dopo che hai ascoltato, non basta dire che bel messaggio. Non importa a nessuno che il messaggio era bello, né a chi lo ha fatto, credetemi, né al Signore. Il punto principale è cosa farete voi dopo che avete ascoltato quel bel messaggio. Cosa farò io dopo che ho ascoltato la volontà che Dio ha rivelato nella sua parola e che ha parlato al mio cuore? Preghiamo. Signore, so che quello che tu ci dici è per il nostro bene. E so che molti di noi non sarebbero le stesse persone se non avessero già fatto dei passi di fede e messo in pratica quello che dice la tua parola. Ma quanta strada ancora dobbiamo fare? Forse qualcuno qui o a casa ancora non l'ha iniziata questa strada, non si è ancora ravveduto. Signore, parla al suo cuore, fa che possa credere a Gesù come suo Signore e il suo Salvatore, e che rinuncia a tutto il resto per amore suo, per amore del Vangelo. Ma forse c'è anche qualcuno che ha difficoltà oggi, quando ascolta la tua parola, a fare delle scelte per metterla in pratica. La nostra richiesta è quella che diceva anche Giacomo: aiutaci a non ingannarci, a non fare calcoli sbagliati dal punto di vista spirituale. Fa che quando vediamo che qualcosa non va bene, subito cerchiamo di metterla a posto con te, ma anche nelle relazioni che abbiamo verso il nostro prossimo, verso i fratelli e le sorelle della Chiesa, che possiamo essere degli esecutori, come tu oggi ci hai ricordato, che possiamo essere felici nel nostro operare. Lo chiediamo nel nome tuo santo. Amen.